Buongiorno al direttore di Tutto Sport, anzi all'ex direttore di Tutto Sport, attualmente editorialista di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Ciao direttore, per me sei sempre direttore, io non ci posso fare niente.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Voglio un gran bene a Guido e gli continuo a fare un grandissimo in bocca al lupo. Tra l'altro Tutto Sport prosegue nel suo grande lavoro, no? Che è cominciato con un certo Casalbore, direttore, che ci riporta a questo 4 maggio.
Certamente sì, Renato Casalbore fondò Tutto Sport e lo mandò in edicola per la prima volta il 30 luglio 1945 e era sull'aereo del Grande Torino che tornava da Lisbona. Il 4 maggio del 1949 era uno dei tre giornalisti, gli altri due erano i colleghi Cavallero e Tosatti, il papà di Giorgio, e tutti scomparvero nella tragedia di Superga. E Renato Casalbore ha lasciato proprio nell'ultimo articolo pubblicato su Tutto Sport da Lisbona una sorta di presagio negativo di quello che sarebbe potuto accadere ed è purtroppo accaduto. E la sera stessa del 4 maggio Carlin Bergoglio, che era il vice direttore e che non salì sull'aereo del Grande Torino per una questione di costi del viaggio, perché eravamo all'indomani praticamente, hanno trascorsi appena 4 anni dalla fine della seconda guerra mondiale ed era evidente che lo sforzo titanico per mandare in edicola un giornale sportivo doveva fare i conti con la gestione. E quindi Carlin Bergoglio rimase a Torino e la sera si ritrovò da vice direttore a direttore e fu fra i primi ad accorrere a Superga sul teatro della tragedia.
Direttore, questo è un ricordo che, insomma, al quale torniamo sempre con la memoria in questa giornata così e che ci porteremo per sempre nel cuore. Io però voglio restare anche, sfruttando proprio il ricordo commosso del Grande Torino, all'attualità. È un Torino che in questa parte finale di campionato sta raccontando qualcosa di molto intrigante per il prossimo anno o è soltanto il fuoco finale di campionato, non lo so, un cammino che nasce anche da una si sono un po' deresponsabilizzati rispetto a quelle che sono state alcune pressioni d'inizio anno, il lavoro di Juric che si comincia a vedere, o da questo Torino che stiamo apprezzando adesso potremo immaginare un Torino diverso il prossimo anno?
Beh, dipenderà molto dalla politica di rafforzamento che la società, cioè Cairo, sì, intenderà seguire sul mercato estivo, perché Juric ha fatto un grande lavoro. Basti rammentare che cosa fosse il Torino nelle ultime 2 stagioni quando conquistò con estrema sofferenza in extremis la salvezza, sì, in seguito a continui cambi di allenatore, e che cosa invece sia il Torino di oggi, che si è appena lasciato alle spalle la brillante esibizione di Empoli, che ha visto Andrea Belotti tornare al gol, addirittura firmare la tripletta, a conferma del valore assoluto di questo attaccante che purtroppo durante questa stagione ha dovuto fare i conti in diverse circostanze con malanni fisici che adesso ha superato. E questa è una buona notizia anche in vista degli impegni della nazionale che dall'1 al 14 giugno sarà in campo per 4 volte, prima la finalissima, così è stata chiamata, con l'Argentina campione del Sud America a Wembley, e poi le prime tre partite della Nations League con Ungheria, Germania e Inghilterra. È un Torino che Juric ha letteralmente rivoltato, gli ha cambiato i connotati, è un Torino che in questo momento piace molto ai tifosi ed è un Torino che, se vuole finalmente ritrovare una dimensione europea, deve ascoltare ciò che il tecnico continua a ripetere dall'inizio della stagione. Sarà importante verificare quali saranno gli scenari di mercato, a cominciare dallo stesso Belotti che, come sappiamo, sì, vedrà il suo contratto scadere il 30 giugno e per ora non è stato rinnovato, proseguendo con Bremer, che è l'altro punto di riferimento assoluto, Granata, e poi ci sono Precalo, ci sono altri giocatori che devono conoscere bene il loro futuro perché alcuni sono vincolati dalla formula del prestito. Tutto questo però avverrà dopo il 22 maggio. Da qui al 22 maggio il Torino conta di chiudere in bellezza per onorare oggi più che mai la memoria degli invincibili.
Esatto, quindi mi piaceva anche cominciare così, direttore. Altra pagina molto commovente, possiamo dire, da un certo punto di vista, del weekend che si è poi concluso, che è andato, è cominciato sabato, che si è concluso lunedì, ci ha raccontato di un derby di Genova. Direttore, ne era abituato a vedere derby di Genova per l'Europa, invece abbiamo dovuto assistere ancora una volta a un derby di Genova per la salvezza, tanti bellissimi frame di questa partita che poi hanno raccontato di una sconfitta del Genoa. Il lavoro di Blessing, le chiedo di analizzare, di raccontarci, è stato un lavoro che doveva essere migliore secondo lei, o lui ha fatto un ottimo lavoro, il problema sono state tante scelte forse sbagliate, e forse col senno di poi la scelta di Shevchenko ha fatto perdere punti decisivi per il Genoa, che però ha ancora il tempo per lanciare la rincorsa a scudetto, salvezza.
Questa è una stagione molto particolare per il Genoa, c'è stato il cambio di proprietà dopo la lunga era di Preziosi, certamente ci sono state le difficoltà iniziali. Credo che Shevchenko abbia profuso il massimo impegno, ma abbia dovuto fare i conti anche con un organico che è stato rafforzato in una seconda fase, con l'arrivo del nuovo allenatore, il quale a mio avviso ha lavorato benissimo. Ma quando una squadra nasce con lacune, debolezze che non sono state colmate in sede di mercato invernale, è chiaro che vada incontro alle difficoltà che il Genoa sta registrando in questa annata. Ora vedremo quali sarà l'esito delle prossime tre partite. Certo è che a mio avviso, qualunque sia l'esito della rincorsa alla salvezza, positivo o negativo, a mio avviso il Genoa dovrebbe comunque continuare con Blessing.
Che secondo me, insomma, piccolo parere personale, sta lavorando comunque bene, probabilmente potrebbe essere proprio l'artefice di un cammino di fine stagione e di inizio anno prossimo che possa dare continuità a quello che è stato un po' il suo lavoro. Arrivano tanti messaggi intanto per il Torino, onore al grande Torino, quello degli invincibili, il ricordo resta ancora lì, la pelle d'oca pure, insomma sono tanti che ricordano con grande commozione quel momento. Saliamo ancora un po', direttore, più che altro torniamo un po' indietro nel tempo, ma da lunedì sera la Salernitana contro l'Atalanta ha ottenuto un altro pareggio dopo una partita che ha condotto anche in vantaggio, che dà ancora chance a questa squadra di Davide Nicola di riuscire a salvarsi. Inizialmente pensavamo fosse un'impresa impossibile, l'unico che ci ha sempre creduto è stato Davide Nicola, direttore, che però poi alla fine sta rischiando, tra molte virgolette, di avere ragione. Cosa c'ha questo allenatore di così speciale da riuscire a far fare un salto di qualità alle squadre che soffrono? Quando viene chiamato puntualmente riesce a dare qualcosa di importante, e la Salernitana sta rincorrendo un sogno che adesso si può anche quasi toccare.
Crede nel suo lavoro, ha carisma, è capace di stabilire in tempi molto rapidi una sintonia totale con il gruppo a disposizione. Io ricordo ciò che fece a Crotone, che anche lì fu protagonista di una salvezza ritenuta
quasi possibile,
assolutamente impossibile, e poi la salvezza del Genoa e poi la salvezza del Torino. E quindi è chiaro che tutto questo significa, per quanto concerne il lavoro di Nicola, avere la consapevolezza adesso, dopo tre vittorie consecutive e il pareggio di Bergamo, che è diventato tale a due minuti dalla fine grazie al gol di Pasalic, avere la consapevolezza che il recupero con il Venezia e poi quello che sarà un autentico spareggio con il Cagliari possano diventare la salvezza, possano materializzare quella salvezza che sembrava all'inizio dell'anno assolutamente irraggiungibile. Ma noi dobbiamo ricordare tutto quanto è accaduto alla Salernitana, che sino a 5 minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre rischiava di precipitare nel baratro, e l'arrivo di Iervolino invece l'ha salvata, l'arrivo di Sabatini l'ha letteralmente rivoluzionata, 11 giocatori ingaggiati durante il mercato di gennaio, e la bravura di Nicola è stata quella di assemblare questo organico nuovo di zecca in così poco tempo.
Prima della prima domanda che è arrivata per lei, direttore, che ci andiamo a ascoltare tra poco, le chiedo invece dall'altra parte un giudizio finale sulla stagione dell'Atalanta e su quello che saranno le prospettive dal prossimo anno sulla base di quello che si riuscirà a raggiungere quest'anno. Atalanta che insegue ancora l'Europa League, quanta possibilità le dà di raggiungerla, e con o senza Europa League cambia il progetto del prossimo anno?
No, assolutamente no, intanto dobbiamo aspettare, il giudizio non può essere messo adesso perché ci sono tre partite
sì. È
tutte da giocare e c'è una bagarre assoluta in zona a rincorsa ad un posto in Europa League e in Conference League. In secondo luogo è normale, è assolutamente logico che dopo 6 anni vissuti in questa maniera fantastica dall'Atalanta ci possa essere stata questa frenata, che ha coinciso anche con una serie di ostacoli, alcuni dei quali superati, mi riferisco alla lunga indisponibilità di Zapata, ai casi di Covid e altri invece certamente non superati, ma non per colpa dell'Atalanta. Quando Gasperini parla di disastro arbitrale, ne ha ben d'onde, perché basta ripercorrere le cronache di gennaio e di febbraio per enumerare gli errori, le cantonate prese da direttore di gara e VAR assortiti, che hanno fortemente penalizzato la classifica dell'Atalanta. Ciò detto, e non deve essere sicuramente un alibi né una giustificazione, è un'Atalanta che, forte anche dell'ingresso dei soci americani, sicuramente sul mercato sarà protagonista, e che vada in Europa o non vada in Europa tornerà sicuramente tra le squadre da temere all'inizio della prossima stagione, perché i piani della società dei Percassi sono sicuramente molto molto ambiziosi. Aggiungo anche che questa società ha appena chiuso il sesto bilancio consecutivo inutile, conta il quarto fatturato della Serie A, possiede lo stadio e il centro sportivo, e credo che in un contesto di grave crisi economico-finanziaria di molti altri club, questa sia veramente un fiore all'occhiello del calcio italiano.
Che va protetto assolutamente per quello che è stato il percorso fatto a tutti i livelli, organizzativo, poi di prospettiva, stadio e tutto il resto appresso. Direttore, leggo un po' di messaggi e poi sentiamo la domanda per lei. Per me Davide Nicola potrebbe avere una chance anche con una squadra di medio-alto livello, se lo meriterebbe, dice Maurizio. Rosolino da Fossano dice: a me piacerebbe tantissimo che Blessing possa rimanere in Italia per vedere una squadra sua, sono convinto che può far crescere tutto il calcio italiano. Gli dai una grande responsabilità, Rosolino. Sentiamo invece la domanda per il direttore Jacobelli, vai.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore anche per me, perché resti il nostro direttore. Una domanda vorrei fare, no, o meglio una considerazione, ma alla fine della fiera calcistica, in riflessione della partita di ieri sera del Liverpool, sono i giocatori che fanno grande l'allenatore o è grande l'allenatore a fare una squadra e a vincere senza giocatori di qualità? Alla fine...
Chiaro il concetto di Marco Moretta. Questa è una domanda, diciamo, che potrebbero fare in tanti, direttore. La domanda delle domande ci riporta un po' alla partita di ieri sera, primo tempo con il Villarreal in vantaggio 2-0, quindi che aveva azzerato lo svantaggio della gara di andata. Poi è bastata una fiammata del Liverpool a inizio secondo tempo per ribaltare totalmente le cose. Due grandi allenatori, inutile girarci attorno. Poi però la qualità in campo la porta più l'allenatore o il giocatore?
Beh, ma è evidente che se disponi di grandi giocatori il compito della squadra sia facilitato. Io ricorderò sempre ciò che mi disse Fabio Capello, all'epoca lavoravo per il Corriere dello Sport Stadio, dopo aver conquistato il quarto scudetto in 5 anni e in calce a quella storica doppietta del 94, scudetto e Champions League, frutto del 4-0 ripilato al Barcellona nella finale di Atene. Chiesi a Capello quanto incidesse l'allenatore sulle fortune di una squadra. Lui mi guardò e mi disse: al massimo il 17%, perché se non hai grandi giocatori non vai da nessuna parte. Una considerazione assolutamente pragmatica ma totalmente condivisibile, alla luce anche della grandezza del lavoro di Klopp. Il Liverpool ha vinto 7 Coppe dei Campioni, ha guadagnato la 10ª finale della sua storia ed è certamente una perfetta macchina di calcio, grazie al lavoro del tecnico tedesco che non casualmente ha deciso di prolungare le sue fortune fino al 2026 con la società di Liverpool. Quindi è evidente che si tratti di un mix molto felice di tecnica, di qualità dei calciatori, degli interpreti e della bravura assoluta di questo formidabile allenatore, il cui stile mi piace molto, anche perché egli possiede la capacità di drammatizzare. È così amato non soltanto dal pubblico del Liverpool di Anfield, ma anche rispettato e ammirato dai tifosi delle altre squadre proprio per il modo con il quale vive il calcio.
Direttore, a proposito di allenatori, sappiamo che Juventus e Napoli hanno centrato rispettivamente l'obiettivo stagionale per quanto riguarda il campionato e sono matematicamente in Champions League per il prossimo anno. Inter e Milan invece concorrono ancora per quello che sarà appunto la sfida scudetto, che decreterà una vincitrice e una delusa, possiamo chiamare così, anche se poi nessuna delle due secondo me dovrebbe restare delusa, perché è stato un bel cammino e sarà un bel cammino. Ma alla luce di quelli che sarà poi il risultato finale, che cambierà naturalmente un po' il suo parere, tra Pioli, Inzaghi, Spalletti e Allegri, qual è l'allenatore che secondo lei ha lasciato l'impronta maggiore in questa stagione tra le prime quattro?
Ma io direi sicuramente Pioli. Pioli perché il suo è un lavoro che parte da lontano, parte da 2 anni e mezzo fa, quando prese il posto di Giampaolo. Pioli che alla fine di quel 2019 conobbe anche l'amarezza della pesante sconfitta partita a Bergamo contro l'Atalanta per 5-0, ma da lì è cominciata la risalita del Milan. Un Milan che è giovane, un Milan che l'anno scorso è arrivato secondo, un Milan che dopo 7 anni è ritornato a giocare nel suo habitat naturale, come direbbe Galliani, e cioè la Champions League. Un Milan che ha un grande futuro davanti a sé, in campo e fuori dal campo, perché sappiamo bene a quale punto, a quale ottimo punto, sia la trattativa con Investcorp, il fondo del Bahrain, che in cambio di 1.180 miliardi punta ad acquistare la società attualmente di proprietà del fondo americano Elliott. Un Milan che Pioli ha costruito passo dopo passo, assemblando tutte le parti di un meccanismo che è diventato capace di guadagnare la testa della classifica, ora a 2 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine. Un campionato che vive un epilogo entusiasmante, molto interessante, ed è un Milan che può contare sulla straordinaria capacità dirigenziale di Ivan Gazidis di dimezzare le perdite nel, in così breve volta di tempo della società, e sulla bravura di Maldini e di Massara, questa coppia di dirigenti che sul mercato hanno dimostrato come si possa fare mercato ai massimi livelli tenendo d'occhio i conti, il bilancio, le esigenze di bilancio della società.
Direttore, andiamo a quella che è una delle, poi arrivano altri messaggi che condividerò insieme a lei, una delle notizie del giorno, no? Questo accordo che potrebbe essere vicino tra Dybala e l'Inter, o perlomeno insomma la scelta che racconta per esempio la Gazzetta, confermata anche da qualcun altro, che Dybala avrebbe accettato comunque di trattare con l'Inter. Del resto ne parliamo già da un po', in realtà, del fatto che c'è un ottimo rapporto tra Marotta e Dybala. Dybala ha tutta la libertà di farlo, eccetera. Qualora fosse davvero questo l'accordo, intanto le chiedo che cosa sa in merito lei. Si aspetta che Lautaro resti all'Inter, che possa andare via Lautaro? È la scelta giusta per il giocatore, è la scelta giusta per l'Inter? È uno scenario che aveva immaginato potesse essere, potesse configurarsi così?
Francamente, tutto sport da molto tempo ha scritto che l'approdo all'Inter sia la prima scelta di Dybala. Infatti le notizie, tutti i segnali che arrivano dal calciomercato in questi giorni confermano l'anticipazione di tutto sport. Io penso che Dybala, forte, come sottolineavi giustamente tu, del grande rapporto che lo lega a Marotta dai tempi comuni della Juventus, sia indotto, sia spinto, sia propenso ad accettare la proposta dell'Inter, anche perché questo non significherebbe la cessione di Lautaro. Anzi, alla luce del bilancio dell'Inter stesso, potrebbero partire altri giocatori, ma non l'attaccante argentino, che ritroverebbe il connazionale in maglia nero-azzurra. Credo che anche dal punto di vista tecnico questa scelta sarebbe molto suggestiva e molto interessante.
Buongiorno, e poi sarà intrigante vedere il Dybala che vuole togliersi magari qualche soddisfazione, non tanto contro i tifosi della Juventus, ma contro una società che ha deciso di non puntare più su di lui. Le storie di calcio devono raccontare anche questo, no, direttore? Un giocatore che magari dire io meritavo forse maggiore, un'altra possibilità, ti lo dimostrerò sul campo. Un po' come poi ha fatto Conte vincendo lo scudetto con l'Inter. E insomma, il calcio deve raccontare anche questo. Buongiorno e complimenti ragazzi. Il problema della Juventus è non avere giocatori con gli attributi, a parte forse De Ligt e Chiellini a fine carriera. Bonucci non lo considero tale. Uno che ha il mental coach e motivatore dove vuole andare, dice il nostro ascoltatore. Chiedete a Montero, Porrini e Conte se avevano il motivatore. Dai, per carità, anche Allegri alle sue colpe per essersi adagiato sulle sue dubbie qualità. Insomma, messaggio lungo di Claudio da Cagliari, che fa un po' il punto della situazione. Ok il risultato, ma vedere la squadra soffrire contro chiunque è frustrante. Si aspetta, direttore, che l'anno prossimo, a fronte di qualche rinforzo che inevitabilmente immagino arriverà la Juventus, se magari ci può identificare quale potrebbe essere il nome come fiore all'occhiello del mercato della Juventus, detto che comunque già Vlahovic lo è, si aspetta che lo stesso Massimiliano Allegri possa cambiare qualcosa nella proposizione del gioco della Juventus prossimo anno?
Beh, intanto, con il massimo rispetto per l'opinione del signore che ha mandato questo messaggio, mi pare alquanto ingeneroso nei confronti di Bonucci. c'entra assolutamente nulla il fatto che un giocatore ritenga di avvalersi della consulenza di un mental coach oppure no. C'è il valore assoluto di Bonucci, che peraltro ha festeggiato nel modo migliore i suoi 35 anni con la doppietta al Venezia, a ribadire la forza, la bravura e la qualità ai massimi livelli di questo giocatore. Detto questo, io penso che il problema della Juventus sia la mancanza di qualità a centrocampo. Le manca un regista, ne manca uno come Jorginho, tanto per intendersi. Non è un caso che il centrocampista del Chelsea della Nazionale sia da tempo uno degli obiettivi della Juventus, poi vedremo se questo obiettivo verrà raggiunto oppure no. La Juventus ha preso il miglior attaccante del campionato, a 22 anni soltanto, Vlahovic, però deve metterlo in condizione di ricevere quei passaggi, quei palloni che riceveva quando indossava la maglia della Fiorentina. La partita con il Venezia ha visto una fiammata iniziale di 20 minuti della Juventus, che si è progressivamente poi spenta contro una formazione che si è battuta con grande orgoglio e con grande dignità, ma che ha incassato la nona sconfitta consecutiva ed è ultima in classifica. E questo deve indurre a molte riflessioni, perché d'accordo, il quarto posto è stato raggiunto, la qualificazione aritmetica alla Champions con 3 turni d'anticipo pure, ma dobbiamo anche ricordare la sconfitta nella finale di Superlega, dobbiamo rammentare come Pirlo nella sua prima e purtroppo unica stagione bianconera abbia guadagnato il quarto posto e abbia vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, e in questo momento la Juve di Allegri conta esattamente gli stessi punti della Juve di Pirlo a 3 giornate dalla fine. Quindi per progredire, soprattutto tornando a giocare in Champions League e rammentando quale sia la distanza con il livello di gioco di squadre che rispondono al nome di Liverpool, Real Madrid, City e dello stesso Villarreal che la Juventus ha eliminato, è chiaro che urgano rinforzi soprattutto nel pacchetto centrale della squadra. Ci vuole un giocatore, meglio due, di qualità, di grande qualità, perché lì sta il nocciolo del problema.
Si parla tanto di Milinkovic-Savic, direttore. È un nome che è prendibile o la trattativa economicamente diventa troppo impegnativa per la Juventus dopo aver portato a casa comunque Vlahovic? O magari ci possono essere degli incastri di mercato che possono permettere alla società di fare questo ulteriore investimento?
Dopo aver portato a casa Vlahovic, operazione di 75 milioni, e ricordiamo come la qualificazione aritmetica alla Champions League abbia fatto scattare il riscatto del cartellino di Chiesa, che era in prestito, e anche qui stiamo parlando di un'operazione alquanto onerosa. Non è che la Juventus possa spendere e espandere sul mercato. Non deve fallire il giocatore, i giocatori che intenderà prendere, anche per una questione di costi. Dovrà stare molto attento. Cioè, la Juventus ha visto il proprio azionista, il proprio proprietario, cioè Exor, cioè John Elkann, cioè la famiglia Agnelli, che l'anno prossimo festeggerà i 100 anni al comando della società, sostenere e sobbarcarsi due aumenti di capitale per complessivi 700 milioni di euro, 700 milioni di euro nell'arco di 2 anni e mezzo. Questi sono elementi che non devono mai essere dimenticati.
Ci sono degli audio, andiamo a sentirne un paio, poi salutiamo il direttore, che credo sia di ritorno da Superga proprio, direttore, ne guardavo proprio adesso.
Sì, sì, infatti devo dire che il 4 maggio è un appuntamento, io ci sono anche stato nei giorni scorsi, soprattutto perché oggi per la prima volta dopo 2 anni è previsto un fortissimo afflusso di tifosi, non necessariamente tutti Granata, perché uno degli spettacoli che maggiormente di folla, che maggiormente mi hanno colpito in questi anni in direzione di Tutto Sport, è l'affetto, l'amore, l'orgoglio di essere presenti a Superga, dove il capitano Andrea Belotti leggerà i nomi dei 31 scomparsi nella tragedia del 4 maggio, e ciò che colpisce maggiormente è la presenza dei ragazzi e delle ragazze che per evidenti motivi anagrafici il grande Torino non hanno mai visto giocare, hanno forse seguito degli spezzoni su YouTube o seguito delle fiction televisive, ma questa capacità del tifoso Granata di tramandare di padre in figlio la storia e la leggenda degli invincibili è qualcosa di unico che tocca il cuore.
Assolutamente, ed è si sente proprio l'emotività di questo momento, di questo giorno e di come venga tramandata la storia per far sì che in qualche modo gli invincibili restino immortali. Qua ci sarebbe un lungo discorso bellissimo da fare. Direttore, un audio, poi c'è un messaggio per lei, la saluto. Vai Giorgio, vai con l'audio.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno al direttore. Ciao. Iacobelli, una domanda,
sì.
O meglio, volevo una reazione al commento che c'è stato di Arrigo Sacchi, dove dice che il Liverpool non ha fuori classe. Volevo un attimino sapere la vostra, sia la tua Vincenzo e sia quella del direttore. Grazie Andrea da Teramo.
La mia è che ne ha tanti, il direttore cosa ne pensa?
Io ho grande stima nei confronti di Arrigo Sacchi, l'uomo che ha letteralmente rivoluzionato il calcio italiano. Io ho avuto la fortuna professionale e umana di seguire all'epoca come inviato nel Corriere dello Sport stadio all'epopea dell'Euro Milan Sacchiano e poi Capelliano. Ciò detto, rammento anche come Arrigo circa la questione dei solisti, degli interpreti, dei fuoriclasse, del suo spartito, così lo ha sempre definito, abbia una opinione totalmente antitetica alla mia. A mio avviso il Liverpool è zeppo di fuoriclasse, di campioni di altissima qualità, e la differenza si vede. Ieri hanno deciso, dopo il primo tempo che non è stato all'altezza della loro fama, di ribaltare un avversario straordinario, perché noi dobbiamo rammentare come il Villarreal sia uscito dal campo fra gli applausi del suo pubblico e anche dei tifosi inglesi presenti allo stadio della Ceramica, proprio perché quest'anno è stato protagonista di una campagna di Champions League memorabile. E grazie ai fuoriclasse di cui dispone Klopp, la partita è stata ribaltata nella ripresa. Quindi, ma conoscendo bene Arrigo e conoscendo le sue condizioni calcistiche, non mi stupisce questa sortita.
Che a me, direttore.
Ricordo anche sì, come dire, ripetuti contenziosi con un signore a nome Marco Van Basten.
Tanto per che continuano ad andare avanti. Esatto.
Ma va benissimo così. Grazie ad Arrigo che ci insegna comunque calcio. Lui è stato veramente un protagonista straordinario. Se ho tempo per un aneddoto che ti
certo
fa sorridere molto,
certo,
e presumo Vincenzo farà sorridere anche gli ascoltatori,
sì,
rammenterai quella memorabile partita del Milan al Bernabeu, finì 1-1,
sì,
con i Blancos messi per 24 volte in fuorigioco dai rossoneri. Fu una delle prime grandi sortite internazionali che fece capire al mondo che cosa stesse nascendo. Ebbene, dopo la partita ci fu questo incontro, fu testimone anche il bravissimo collega della Gazzetta dello Sport, Germano Bovolenza,
sì,
questo dialogo fra Berlusconi e Sacchi, e Berlusconi era euforico perché disse a Arrigo: ma abbiamo messo per 24 volte in fuorigioco il Real Madrid al Bernabéu, ma si rende conto? È finita 1-1, avremmo anche potuto vincere, ma come mai lei non è soddisfatto? Perché Arrigo non era particolarmente euforico. Lui guardò il presidente e gli disse: sì, però al 14° del primo tempo Van Basten non ha fatto la diagonale che mi aspettavo facesse. Questo è Arrigo Sacchi.
Il perfezionismo di Arrigo Sacchi, che però insomma aveva anche una gran bella macchina, no? Infatti la querello con Van Basten, se non ricordo, direttore, nel divertentissimo poi aneddoto che ci ha raccontato, che racconta il personaggio Sacchi, la querella nasceva proprio dal fatto che Van Basten diceva: sì, Sacchi innovativo ha portato tanto, però deve tanto anche ai giocatori che erano interpreti, sì, di quel Milan, e sono vere un po' tutte e due le cose. Possiamo dare dei meriti anche proprio al presidente Berlusconi, direttore, che ricordo, ma che certo, fu uno che lo difese, ma tantissimo, certo, davanti alla squadra. Quella è una presa di posizione,
certo,
che
oggi manca. E poi rammenterai Vincenzo quando ci fu questo innamoramento calcistico del presidente per Borghi, che aveva fatto numeri straordinari nella finale dell'allora Intercontinentale contro la Juventus. Lui giocava nell'Argentino Juniors e a tutti i costi Berlusconi voleva ingaggiare Borghi, tant'è vero che due giorni dopo la vittoria dello Scudetto, il 17 maggio 88, la squadra volò alle 5 del mattino a Manchester per giocare l'amichevole con lo United. Era il test di Borghi, che Borghi superò alla grande, incantando gli 80.000 spettatori dell'Old Trafford, alla fine tutti in piedi ad applaudire la vittoria del Milan. E credimi, negli anni 80 gli inglesi che si alzano in piedi e applaudono una squadra italiana sul loro terreno di gioco erano una rarità. Ebbene, al ritorno da quella trasferta, Berlusconi disse a Sacchi: ha visto Borghi? È un fenomeno. Sacchi disse: sì, ma io voglio Rijkaard. E infatti presero
Rijkaard. Esatto. No, si potrebbe fare un libro con tutti questi aneddoti meravigliosi che ti raccontano anche un po' il personaggio Sacchi, il rapporto con Berlusconi in quel Milan meraviglioso, che ha poi scritto delle pagine veramente meravigliose, insomma, Milan che poi può tornare finalmente alla vittoria dello scudetto, ma sicuramente tornerà in Champions, e ci auguriamo possa tornare a dire anche la sua in Champions. Direttore, che dire, io sinceramente ci sono tante domande, ma dopo questi bellissimi aneddoti mi fermerei qui, perché c'ho il sorriso sulle labbra che mi riporta agli anni 80-90, che erano quelli che poi ho amato di più, e quindi ci salutiamo qui e la ringrazio come sempre per tutto. Ciao direttore.
È stato un piacere, grazie a voi. Come buona sempre. Giornata.